Seminario Indagine sulla preghiera, con risposte a possibili domande. Studio numero 6. La preghiera per i malati. Prima parte. Leggiamo il testo di riferimento. Romani 8:26. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Questo è il testo che mi ha suggerito questo seminario. Forse più di un cristiano si sarà offeso leggendolo, perché l'Apostolo Paolo, divinamente ispirato, dice testualmente che noi non sappiamo pregare come si conviene. Però lo Spirito Santo viene in aiuto con sospiri ineffabili alla nostra debolezza. Cioè, lo Spirito Santo presenta le nostre preghiere, così come noi le sappiamo purtroppo fare o non fare in modo adeguato, le presenta al Signore. Aggiusta le cose, diciamo in parole povere. Prima di esporre il mio piano dello studio di oggi, vorrei riassumere in 4 punti quanto abbiamo stabilito finora. 1. La preghiera non è solo un atto di adorazione e di lode, ma di fiducia verso Dio. 2. La preghiera non deve essere mai disgiunta dall'ubbidienza. 3. La preghiera deve tenere conto di una cosa importantissima, la volontà di Dio. 4. La preghiera non deve mai fare prevalere la nostra volontà su quella di Dio. Detto questo, ecco i punti che dobbiamo trattare nel nostro studio, che ha per titolo, lo ripetiamo, la preghiera per i malati. 1. L'unzione. Perché e quando? 2. La visita ai malati. 3. Lezioni tratte dalla sofferenza. L'unzione, perché e quando? Leggiamo Giacomo capitolo 5 dal versetto 13 al versetto 16. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Fin qui l'Apostolo Giacomo. Prima di tutto dobbiamo far notare la differenza che c'è nella sostanza e nella forma tra l'unzione biblica, qui raccomandata, l'unzione del malato, e l'estrema unzione cattolica. La prima, quella biblica, è per la guarigione del malato. La seconda è amministrata a qualcuno che sta per morire. Attenzione però, non è che l'olio in sé abbia proprietà terapeutiche o taumaturgiche. No, il testo dice che è la preghiera della fede che salverà il malato. Fede che deve animare colui che amministra l'unzione, ma anche il malato che ne è l'oggetto. Come non è l'acqua del battesimo a salvare il catecumeno e a farlo risorgere a nuova vita, ma la sua confessione di fede in Cristo, così l'olio dell'unzione non guarisce, ma è la fede che guarisce. Ma anche in questo caso, direi soprattutto in questo caso, dobbiamo sottometterci alla volontà di Dio. È interessante che il testo sottolinea il seguente fatto, riferendosi al malato. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Di che peccati si tratta? Non di quelli comunemente intesi, perché tutti li commettiamo i peccati. Nel qual caso l'Apostolo Giacomo non direbbe se. Sembra invece alludere a dei peccati specifici che hanno causato la malattia, come la trasgressione delle leggi della salute, che sono pure, come abbiamo ampiamente visto, le leggi di Dio. Però, dobbiamo renderci conto che chiedere a Dio di guarire un malato grave, allettato, è un atto grave, solenne, che richiede grande sobrietà e serietà. Ascoltiamo Elena White sulle orme del Gran Medico, pagine 124-125. Ascoltate. Nella parola di Dio sono ricordate le preghiere speciali per la guarigione dei malati. Si tratta di atti solenni che non si dovrebbero compiere senza un'attenta riflessione. Spesso quella che viene presentata come fede non è altro che presunzione. Molte persone si ammalano a causa dell'intemperanza, perché non hanno seguito con fedeltà i principi della natura e neanche quelli di un'attenta purezza morale. Ripeto, molte persone, non tutte, tra parentesi, molte persone si ammalano a causa dell'intemperanza perché non hanno seguito con fedeltà i principi della natura e neanche quelli di un'attenta purezza morale. Altri hanno trascurato le leggi della salute con il loro modo di mangiare, bere, vestirsi e lavorare. Spesso un qualsiasi vizio può essere causa di debolezza mentale e fisica, e spesso anche con la possibilità di riacquistare la salute, molti continuano a seguire lo stesso stile di vita trasgredendo le leggi naturali e spirituali di Dio, nella convinzione che se il Signore li ha guariti in risposta alle loro preghiere, sono liberi di continuare a seguire le loro cattive abitudini e soddisfare le loro passioni. Se Dio restituisse a queste persone la salute, significherebbe incoraggiare il peccato. È inutile presentare Dio come colui che guarisce tutti i mali se non si insegna anche a rinunciare alle abitudini sbagliate. Ripeto, è inutile presentare Dio come colui che guarisce tutti i mali se non si insegna anche a rinunciare alle abitudini sbagliate. Per ricevere la sua benedizione in risposta alla preghiera, essi devono smettere di fare il male e iniziare a fare il bene. Devono vivere in un ambiente sano, con abitudini di vita corrette, in armonia con le leggi naturali e spirituali. Fin qui, Elena White. Come si vede, la serva del Signore non fa altro che ribadire la posizione biblica di fronte al problema malattia-sofferenza, che non è quella dell'attesa ossessiva del miracolo. Lasciatemelo dire, l'attesa ossessiva del miracolo, ma piuttosto quello della responsabilità individuale, della ricerca, della conoscenza e soprattutto dell'applicazione dei principi che contribuiscono a vivere in modo sano. Noi sappiamo che l'unzione dei malati viene amministrata o da pastori o da anziani, uniti con poche persone, non tante persone. E deve essere richiesta dal malato che ha conoscenza della parola di Dio. Non è un atto, ripeto, di per sé taumaturgico, no, perché bisogna rimettersi alla volontà del Signore. Sempre rimettersi alla volontà del Signore. la visita ai malati. A questo punto bisogna far notare che la preghiera per i malati non si deve esaurire con l'unzione, che, lo abbiamo detto, un atto molto solenne e che va compiuto in casi del tutto particolari. Tutti però possono pregare per i malati. Giacomo 5,16, lo ripetiamo, dice: pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Ma con la preghiera bisogna manifestare simpatia al malato, andandolo a trovare, sia a domicilio, se è possibile, o in ospedale. Gesù dice, Matteo 25,36, fui ammalato e mi visitaste. Io vorrei suggerire a questo punto quello che non bisogna e quello che invece va fatto nella visita ai malati. Incominciamo a vedere la parte negativa. Quello che non va fatto, quello che non bisogna fare assolutissimamente. 1. La preghiera deve essere breve, ma non fatta in fretta guardando continuamente l'orologio, mettendo in tal modo a disagio il malato. Chiaro? La visita deve essere breve, ma non fatta in fretta. 2. Al malato che si va a trovare non bisogna fare tanti discorsi esortativi, né lunghi né brevi. Soprattutto non fare l'elenco delle proprie malattie e degli interventi chirurgici subiti nella propria vita. Non siete lì per parlare di voi, ma per occuparvi degli altri. Il malato ha già abbastanza problemi per sentire parlare anche dei problemi degli altri. Non sta bene comportarsi a quel modo. Non è educato. Non è cristiano. È chiaro? Penso di sì. Non tanti discorsi. Non è il momento dei discorsi. È il momento della simpatia. È il momento dell'ascolto. 3. Non andate troppo numerosi a trovare il malato. Bastano una o due persone, non di più. Ecco, abbiamo visto finora quanto non si deve fare. Ora vediamo quello che si deve fare. 1. Fare precedere la visita a domicilio da una telefonata. Non fare assolutamente improvvisate per non mettere in imbarazzo malati e congiunti. Per favore, non fate delle improvvisate. Le improvvisate non sono più di moda, anche quando non si va a trovare i malati. Avvertite prima. 2. Dire poche parole di simpatia per avviare il discorso, e sappiate soprattutto ascoltare il malato, che ha bisogno di parlare. Lui ha bisogno di parlare. E fatelo parlare. Non parlate voi, fate parlare lui. Questa mania di andare a fare... Io insisto, perché ho visto nella mia lunga vita pastorale e evangelistica che c'è un sacco di gente che non sa fare. le visite ai malati, va a fare i discorsi, i malati si lamentavano poi con me. E io da tutti questi errori che ho visto fare dagli altri ho cercato di non farli io e vi raccomando di non farli. Voi non dovete fare questi sbagli che molti fanno. 3. Se è possibile, concludere la visita con una breve preghiera. Breve, mi raccomando. Non fate preghiere lunghe come i farisei. No, preghiere brevi e non soltanto al capezzale del malato, anche altrove, in chiesa, a casa e dappertutto. Se è possibile concludere la visita con una breve preghiera e se si può fare precedere la preghiera dalla lettura di un testo biblico, di un breve testo biblico. Mi raccomando, non stancate il malato. E non stancate i congiunti del malato. 4. Partire subito dopo la preghiera salutando brevemente i presenti. Partire subito. Perché partire subito? Perché poi si finisce in pettegolandia. È così. 5. Il contegno da tenere deve essere tale da sollevare il morale del malato e creare un clima di fiducia nel Signore. Se i parenti offrono qualcosa, accettate, ma fate molta attenzione che la conversazione non degeneri. È così facile cadere nelle banalità. Ecco, questi 3 punti da evitare e gli altri 5 punti da ricordare. Ma l'attenzione e la simpatia verso i malati non finiscono con la preghiera e la visita a domicilio o in ospedale. Fate bene attenzione adesso. Sono cose che sapete, ma io le ripeto. Vi sono sempre più persone anziane malate che hanno bisogno che qualcuno vada a fargli la spesa o a pulirgli la casa o se è solo e non ha mezzi che qualcuno lo vegli di notte in ospedale. Sono sempre più numerose queste persone. Questa è la più alta forma di simpatia che si possa dimostrare verso coloro che soffrono. Sta scritto Giacomo 2,26, infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Lezioni tratte dalla sofferenza. Ed ora veniamo alla parte più difficile del nostro difficile studio, nel nostro difficile seminario, chiamato Indagine sulla preghiera. Fratelli e sorelle, nessuna persona normale ama la sofferenza e ovviamente vuole evitarla quando viene, ma la sofferenza, conseguenza del peccato, ci accompagna chi più chi meno nella nostra vita. Sì, perché, come dice la Bibbia in Filippesi 3,21, il nostro è un corpo di umiliazione, con tutti i suoi limiti. È il tempio dello Spirito Santo, ma è un corpo che deperisce con l'andare del tempo. E adesso che abbiamo allungato le attese di vita, la sofferenza aumenta, le malattie aumentano. Prima si moriva dai 50 ai 60 anni, adesso si raggiunge abbastanza facilmente gli 80, ma non sani come a 20 anni o a 30. È normale, mi sembra. Non sembra anche a voi? Vorremmo tutti essere guariti quando preghiamo. Ma questo non avviene sempre. Perché? Ascoltiamo Elena White. Quando dobbiamo pregare per i malati, dobbiamo ricordare che non sappiamo pregare come si conviene. Romani 8:26 è il nostro testo di riferimento. Non sappiamo pregare come si conviene. Poiché non sappiamo che la grazia che chiediamo sia in vista del bene o del male, le nostre preghiere dovrebbero prevedere questo pensiero. Signore, tu conosci ogni segreto dell'anima. Tu conosci le persone per le quali preghiamo. Gesù è il loro avvocato e ha dato la sua vita per loro. Il suo amore è più grande del nostro. Perciò, se tutto questo è per la tua gloria e per il bene di coloro che soffrono, noi ti chiediamo nel nome di Gesù che possano recuperare la salute. Se non è la tua volontà che guariscano, ti chiediamo che la tua grazia li conforti e la tua presenza li sostenga nelle loro sofferenze. Dio conosce la fine fin dal principio. Egli conosce il cuore dell'uomo, legge i segreti dell'animo ed è in grado di capire se coloro per i quali preghiamo sarebbero o meno capaci di sopportare le prove che li attendono nella vita e se la loro vita sarebbe una benedizione o una maledizione per loro stessi e per il mondo. Questa è la ragione per cui, presentando seriamente a Dio le nostre richieste, dovremmo dire, però, non la mia, ma la tua volontà sia fatta, come ha detto Gesù, Luca 22:42. Sappiamo che Dio ci ascolta. Se le nostre richieste sono in armonia con la sua volontà. Ma non è giusto insistere a pregare senza manifestare uno spirito di sottomissione. Le nostre preghiere devono essere di intercessione e non trasmettere degli ordini. Vi sono casi in cui Dio opera chiaramente tramite la sua potenza divina, ma non tutti i malati vengono guariti. Dio lascia che molti si addormentino in Cristo. Giovanni, nell'isola di Patmos, ricevette l'ordine di scrivere, Apocalisse 14:13, «Beati i morti, che da ora innanzi muoiono nel Signore». «Sì», dice lo Spirito, «essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono». Questo significa che se alcuni non sono stati guariti, non vuol dire che devono essere giudicati privi di fede. Ripeto, quest'ultima dichiarazione. Questo significa che se alcuni non sono stati guariti, non vuol dire che devono essere giudicati privi di fede. E fin qui Elena White, sulle orme del gran medico, pagina 126. Forse qualcuno si può meravigliare che la serva del Signore usi questo linguaggio così severo. Severo, certo, ma profondamente saggio, che rispecchia fedelmente il pensiero biblico e ci aiuta a evitare ogni forma di esaltazione e di fanatismo che inquinano così facilmente le preghiere per i malati. Fratelli e sorelle, ditemi francamente, non credete che dobbiamo crescere tutti nelle nostre richieste a Dio, specie per la guarigione dei malati? Io credo fermamente di sì. Continua Elena White. Tutti vorremmo risposte immediate e dirette alle nostre preghiere e siamo tentati di scoraggiarci quando non otteniamo risposta o la risposta è diversa da quella che avremmo desiderato. Ma Dio è troppo saggio e buono per rispondere alle nostre preghiere proprio nel modo e nel momento che desideriamo. Egli vuole per noi molto più dell'esaudimento di tutti i nostri desideri. Dobbiamo avere fiducia nella sua saggezza e nel suo amore e quindi non chiedergli semplicemente ciò che vorremmo, ma cercare di capire i suoi piani e realizzarli. Dovremmo annullare nella sua volontà i nostri desideri e i nostri interessi. Le esperienze che mettono alla prova la nostra fede ci fanno del bene. Possiamo renderci conto se la nostra fede è autentica, sincera e basata sulla parola di Dio o se, dipendendo dalle circostanze, risulta incerta e variabile. La fede si rafforza esercitandola. Sulle orme del gran medico, pagina 127. Dobbiamo imparare a avere una vita cristiana meno superficiale, meno emotiva, più pratica, più serena, più sentita e più profonda. La superficialità è uno dei peggiori nemici della vita cristiana. Come dice l'Apostolo Paolo, Seconda Timoteo 3:5, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. La preghiera, cioè la continua comunione con Dio, è la spina dorsale della vita del credente. Se la preghiera è intesa in modo superficiale, ne consegue che la vita cristiana sarà altrettanto superficiale. Ringraziamo il Signore per i saggi e profondi concetti contenuti nello spirito di profezia, anche a proposito di un tema così importante e così difficile e impegnativo come la preghiera. Riassumiamoli questi concetti per concludere. Sono cinque. Uno, fiducia in Dio. Due, accettazione della volontà di Dio. Tre, attesa paziente. Quattro, sottomissione alla volontà di Dio. 5. Collaborare alla realizzazione dei piani di Dio. Ripeto. 1. Fiducia in Dio. 2. Accettazione della volontà di Dio. 3. Attesa paziente. 4. Sottomissione alla volontà di Dio. 5. Collaborare alla realizzazione dei piani di Dio. Concludiamo. Che differenza tra questi concetti profondamente biblici ed equilibrati e le tempeste emozionali e miracolistiche delle moderne assemblee carismatiche tanto in voga. Ognuno valuti, chi ha orecchio da udire, oda. Il Signore ci aiuti ad ascoltare i Suoi messaggi e a uniformarci alla Sua volontà. Amen.